Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino e
da Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera intanto c'è una mezza novità, come avrete sentito dall'introduzione. Io sto pressando il buon Andrea Daniele Signorelli affinché abbia un ruolo più continuo compatibilmente con le sue disponibilità in Doppio Clic, molto semplicemente perché questa trasmissione è nata come una co-conduzione ai tempi con Elena Mordiglia, quando eravamo in fascia mattutina. Poi mi sono trovato da solo quando sono arrivato in fascia serale, ma in due mi diverto di più e Daniele quando può.
Io quando posso sono sempre qui, lo sai.
Ecco, e quindi andiamo con questa formula che io spero diventi sempre più frequente. Questa sera parleremo, sorpresa sorpresa, di intelligenza artificiale, tanto per cambiare. Però parleremo anche di un po' di novità nel mondo Apple, che però impatta anche su altre cose. Parleremo di metaverso, parleremo di un dispositivo che forse nel futuro conquisterà il mondo, vedremo, si chiama Human AI Pin, e anche di un tema legato alle visualizzazioni. Non mancherà la rubrica Elon Musk, che ormai
no, ovvio.
È un classico. Ma Doppio Clic, come al solito, comincia con un brano. Allora, in realtà io volevo partire morbido, poi ho il vizio di cercare di collegare i brani alle questioni di attualità, siccome le questioni di attualità sono quelle che in Italia abbiamo un governo che ha aperto dei campi di concentramento, ha messo sostanzialmente taglieggia i migranti che non vogliono finire al gabbio chiedendogli 5.000 euro. E poi quando un giudice fa notare, come suo dovere, che quella legge è incostituzionale, si minaccia al giudice di buttarlo fuori, mandargli degli ispettori, eccetera. Io di solito quando mi incazzo metto questo brano, lo so che l'ho già messo, però è terribilmente attuale. Caparezza.
Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaglioni impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo generare
quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere stirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate pio. E ciascuno di voi, implicato in ogni sorta di reato, fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io.
Non siete stato voi, alle 21.08 e 30 secondi, questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click e adesso andiamo a vedere cosa è successo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie questa settimana. Io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, critiche, un po' quello che vi pare, oppure interagire con noi questa sera scrivendo a diretta@popolarenetwork.it oppure inviando SMS e Telegram al 331-62-14013. E partiamo con l'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale e National Security Agency, la NSA, quella per cui lavorava il nostro buon Edward Snowden. Perché? Beh, perché è uscita la notizia che la CIA e la NSA svilupperanno un ChatGPT loro. E a cosa servirà questo chatbot per le agenzie federali? In realtà sono 18 le agenzie federali che lo utilizzeranno. Beh, servirà sostanzialmente a mettere in ordine tutti i dati che hanno. La cosa divertente è che, secondo il comunicato stampa, il compito di sviluppare il tool di intelligenza artificiale è stato assegnato a una divisione che viene chiamata Open Source Enterprise della CIA. Ora, se vi chiedete cosa c'entri il concetto di open source con la CIA, niente, perlomeno come lo interpretiamo noi. nel senso che loro per open source intendono tutti quei dati liberi che possono prendere, quindi dalle videocamere di sorveglianza, del traffico, tutte quelle informazioni che sostanzialmente non hanno proprietà privata, di conseguenza possono tranquillamente raccoglierle, elaborarle e fare in modo di avere qualcosa del genere. Allora, Daniele, non è una grossa sorpresa che la CIA si interessi di sta cosa, ma c'è un tema secondo me che è interessante approfondire. Allora, noi di solito abbiamo questa idea che il governo rincorra le cose, in Italia viene fuori l'intelligenza artificiale e poi dicono e adesso la facciamo anche noi. Negli Stati Uniti è un po' diversa la cosa.
Beh sì, negli Stati Uniti è molto diversa, nel senso che noi siamo abituati a pensare alle nuove tecnologie come sviluppate dai colossi tecnologici, dai colossi quindi privati, dalla Apple, a Google e compagnia cantante, ma in verità sappiamo che, diciamo dai tempi di internet, giusto per restare nell'ambito di doppio clic, ma almeno dai tempi di internet le nuove tecnologie sono praticamente tutte di origine militare, proprio a partire da internet che originariamente si chiamava ARPANET, che era quindi uno strumento creato dalla società, dall'associazione della difesa avanzata del Ministero per l'appunto della difesa. In questo caso è interessante perché sappiamo che la cosiddetta appunto open source intelligence, OSINT, ha letteralmente sopraffatto gli analisti di intelligence della CIA e delle altre agenzie, perché è una tale mole di dati, una tale quantità che veramente loro non sanno più neanche bene come gestirla, è troppo, li sopraffa in poche parole, e quindi sperano e sicuramente utilizzeranno strumenti assimilabili a ChatGPT, dei large language model, per filtrare i dati più interessanti, riassumere i documenti, aiutarli a scovare le notizie più importanti. E certo, sì, sembra molto utile, ma la domanda che io mi pongo e che ti pongo è: ma noi ci possiamo fidare, dopo aver visto tutti i casini che combinano, ci possiamo fidare che uno strumento di intelligenza artificiale abbia un ruolo così importante nella intelligence statunitense?
Sì, perché allora, se io chiedo a ChatGPT di farmi un articolo e mi scrive delle boiate, cosa che succede più o meno nell'80% dei casi,
Pazienza,
e se qualcuno viene arrestato di notte con l'accusa di essere un terrorista legato alla jihad islamica, e perché ChatGPT si è svegliata male, come quando sbaglia, e succede spessissimo, nel descrivere il curriculum, certo, di qualcuno, la domanda secondo me sarà un po' il leitmotiv di questa sera. Cosa può andare storto?
No, infatti, guarda, cioè, aggiungo veramente proprio postilla rapidissima: nel momento in cui scrivi un articolo sbagliato, un curriculum vitae sbagliato, è facile risalire al materiale originale e capire dove ha sbagliato, ma se tu gli affidi la sintesi o il filtraggio dei contenuti, di questa mole immensa di contenuti che arriva alle società, insomma all'intelligence statunitense, poi andare a rivedere dove ha sbagliato è impossibile.
Anche perché probabilmente sarà segreto.
Certo.
E a proposito di cose venute male con l'intelligenza artificiale, passiamo al caso di Michelle Obama. Allora, io non so se ve lo ricordate, però quando Obama è diventato presidente, si era scatenato da parte dell'ultradestra statunitense tutta una serie di fake news che dicevano, per esempio, che Obama non fosse statunitense. E una di queste colpiva Michelle Obama. In pratica era circolata la voce che Michelle Obama in realtà fosse un transessuale, e una delle prove che venivano portate per supportare questa teoria era che non ci fossero fotografie di lei nel corso della gravidanza quando avevano i figli. Ecco, allora, recentemente invece è uscita una serie di fotografie sui social che ritraggono Michelle Obama incinta. Peccato che qualcuno si sia accorto che erano fatte con l'intelligenza artificiale generativa. E come se ne sono accorti? Beh, se andate a cercarvele su X, ex Twitter, Instagram, quello che volete, beh, c'è una fotografia in cui Michelle Obama tiene una mano sul suo bel pancione e la mano, ahimè, ha sei dita. E Questa è una delle classiche cose che fa l'intelligenza artificiale.
È una delle classiche sfide dell'intelligenza artificiale. Le dita con numeri strampalati, le dita rappresentate proprio male, le strette di mano dove le dita si accartocciano e si incastrano male, anche i denti sono un problema. Forse interessate spiegare rapidamente perché avviene questo. L'intelligenza artificiale, gli strumenti di deep learning incaricati di creare immagini, per imparare a ricreare quelle immagini hanno bisogno di avere una campione di dati molto preciso, molto omogeneo, in modo che loro possano assimilarlo, capire quali sono, diciamo, i pattern ricorrenti e così andarla a ricreare. Quando si tratta delle mani, che noi mostriamo sempre in modi diversi, a volte mostriamo due dita, a volte tre, a volte quattro, a volte salutiamo,
a volte sei,
a volte le mani si stringono, insomma le mostriamo sempre in modi diversi, per l'intelligenza artificiale trovare questi pattern che le permettono di andarle a ricreare correttamente è difficilissimo. E così ogni volta, è una delle spie proprio che un'immagine è stata creata con Midjourney o gli altri, è proprio quella delle dita. Aggiungo che poi queste immagini qui, comunque andandole a guardare, le trovate facilmente su internet. Michelle Obama incinta, per avere la chiave di ricerca, si vede che sono fatte dall'intelligenza artificiale. C'è proprio, non so, il colore, lo sfondo, il viso, cioè ormai iniziamo, non so se siamo noi che stiamo migliorando o loro che non sono abbastanza brave ancora a farle, ma si vedono, si notano.
Sì, e vado come un fulmine perché siamo già in ritardo. Lo stesso problema si è trovato di fronte Tom Hanks. Allora, Tom Hanks, attore, ultra conosciuto, a me non fa impazzire, fra l'altro, lasciamo stare, forse i personaggi che ha interpretato, ma non credo che sia interessante. In pratica è finito a fare il testimonial per una campagna di vendita di un'associazione di odontoiatri. A sua insaputa, qualcuno ha utilizzato l'intelligenza artificiale per ricreare la sua immagine. Lui ne ha scritto su Instagram. Io devo dire che non ha nemmeno minacciato cause.
No,
niente.
Solo farlo sapere.
Sì, sta cosa è buffa anche perché effettivamente non c'è ancora una legge che regoli questa cosa, cioè il furto d'identità digitale fatta con l'intelligenza artificiale, anche perché in teoria, io ci stavo pensando quando ho letto questa notizia, io potrei ricreare un Andrea Daniele Signorelli che è identico in tutto, tranne che in un singolo dettaglio, poi dire... No, ma
non è lui.
È
un altro. Io, guarda, ho un consiglio per chi vuole riprovare a fare operazioni in quelle alla Tom Hanks, ed è di fare come una marca di cereali statunitense che ha fatto dei manifesti pubblicitari estremamente semplici in cui dice tipo Michael Jordan mangia questi cereali, Serena Williams mangia questi cereali. Di fianco ai nomi c'era un piccolo asterisco e sotto c'era scritto: ma il Michael Jordan di cui stiamo parlando vive a Brixton, non c'entra niente con quello a cui pensate voi, ma vi assicuriamo che gli piacciono i nostri cereali. Così si sono tutelati, l'effetto l'hanno garantito, non rischiano nulla ed è anche molto più veloce da fare.
Guarda, io amo le leggi anglosassoni perché lasciano fare queste cose. Allora, sono già le 21:18, siamo in ritardo ma lo sapevo. Il prossimo brano rientra nel filone territorialità. Ho fatto sentire un brano di questo duo settimana scorsa, sono le Ginger Bender, gruppo al 50% derganese, come me e Daniele, tra l'altro.
Esatto.
E settimana scorsa avevo detto che il brano che avevo fatto sentire era molto bello a livello di testo, ma non rendeva giustizia alle loro capacità di musiciste. Beh, questo si intitola This Song e si capisce un po' meglio come suonano queste due fantastiche interpreti.
Well, I promise I had you in mind when I started the song. But somewhere along the way, I took a twist of time. Just around the corner, things that made me shiver, thoughts that made me quiver. I took a closer look and that was it, I quit. I took a closer look and that was it, I quit. Last night, trying to get home. But somewhere along the way, I took a twist of time. Just around the corner, nothing was familiar. I began to wonder. I took a closer look, and that was it, I quit. I took a closer look, and that was it, I quit. This
song will never be about you. Pieces I hide from myself. Connection, confirmation, insight and sensation, certain revelation. All of this is packed so tightly, hardly fits. All of this is packed so tightly, hardly fits. And this song will never be about you.
This Song, le Ginger Bender. Noi ripartiamo a bomba con le notizie di questa settimana sul mondo di internet e nuove tecnologie. E abbiamo 5 minuti per trattare il capitolo Apple. Allora, Apple in questa settimana ne hanno fatte un po' di tutti i colori. Partiamo dal nuovo motore di ricerca. Allora, sembrerà strano, ma Apple ha deciso di entrare nell'arena dei motori di ricerca, settore dominato da Google. Potrebbe arrivare finalmente un rivale, e devo dire che dalle parti di Cupertino hanno deciso di aspettare il momento migliore, cioè quando c'è lo switch con l'intelligenza artificiale, perché entrare in un settore in un momento qualsiasi è un problema, quando c'è un cambiamento forse è più facile. Il progetto in codice si chiama Pegasus e Daniele, potrebbe essere anche un bel assist a Google questo?
Sì, è un assist a Google, come dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, perché Google è sotto accusa da più parti per abuso di posizione dominante. Il motore di ricerca di Google detiene circa il 90% del mercato totale dei motori di ricerca, quindi il fatto che Apple voglia entrare in questo settore lo potrebbe aiutare. Curioso, perché questo è un altro ingresso di Apple ulteriore nel mondo dei servizi e dei software, cosa di cui storicamente Apple si è sempre lavata le mani, tranne che negli ultimi anni. Interessante che lo stia facendo ovviamente a cavallo di questa potenziale, vedremo se funzionerà, trasformazione dei motori di ricerca utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, quindi come dicevi tu giustamente, potrebbe aprirsi un nuovo spazio anche per Bing di Microsoft e altri concorrenti, ma interessante ancora di più perché Apple, per ragioni complesse ma legate alla sua segretezza, legate alla sua maggiore attenzione alla privacy, è sempre stata molto scarsa nel campo dell'intelligenza artificiale.
Sì, infatti lo stavamo dicendo fuori onda, Apple ha questa abitudine di farsi le sue ricerchine in casa senza dire niente a nessuno. E poi salta fuori col prodotto di colpo, l'ha fatto con i visori di realtà virtuale, per esempio.
L'ha fatto con il Vision Pro, che vabbè è come sempre, Apple non arriva con un prodotto nuovo che nessuno ha mai fatto prima, ma arriva col prodotto migliore. In questo caso forse ha fatto il passo più lungo della gamba, ma era un modo per mettere chiaramente il suo piede in un campo, quello della realtà aumentata o comunque in generale della realtà mista, che si prevede sarà importantissimo. Da vedere se ce la farà ancora, potrebbe anche essere un cambio di approccio da parte di Apple, perché per sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale ci vogliono dati, ci vogliono ricercatori, ci vogliono paper, ci vogliono conferenze, e sono tutte cose sulla quale Apple è stata storicamente indietro, quindi molto interessante.
E per una nuova avventura dell'azienda fondata da Steve Jobs, c'è una rogna schivata, perché allora, Apple ha presentato recentemente l'iPhone 15, qui a Doppio Click ce ne freghiamo sistematicamente delle presentazioni dei nuovi prodotti, però era venuto fuori allora in gergo si dice un possibile merdone pestato, cioè gli iPhone 15 sembrava si surriscaldassero in maniera spaventosa, si parla di una temperatura raggiunta di 48 gradi, ora provate a immaginare di toccare un telefono che raggiunge 48 gradi mentre lo state ricaricando, e sul banco degli imputati era finita la scocca in titanio. Ora, tutti gli iPhone avevano la scocca in acciaio inossidabile fino al 15. Il 15 è stato lanciato dicendo ok, adesso ce l'abbiamo in titanio, si surriscalda. Ecco, fosse stato così sarebbe stato un vero problema. Adesso è arrivata la smentita di Apple, che ha detto è un bug di iOS 17, cioè il nuovo sistema operativo che per ora è installato soltanto sull'iPhone 15. Beh, l'han schivata bene, Daniele.
L'han schivata bene, tra l'altro credo che l'aggiornamento sia stato o ieri notte o forse questa notte, da vedere. Tu immaginati cosa sarebbe successo se fosse stato veramente colpa del titanio. Ok ragazzi, dobbiamo ritirare qualche decina, centinaia di milioni di iPhone dall'oggi al domani. Sarebbe stata una cosa atroce.
Sì.
Gli è andata bene.
Gli è andata bene, mettiamola così.
Sì.
E invece come andrà a finire un'altra vicenda che coinvolge sempre Apple è tutta da vedere, e qua parliamo di Cina, perché beh, la Cina ogni tanto salta fuori con delle belle nuove legislazioni, e in questo caso la legislazione che interessa Apple in particolare è quella che prevede l'obbligo per tutti gli sviluppatori di app che sono disponibili sul mercato cinese, qua la cosa è terribilmente complicata, noi la semplifichiamo un attimo, se no non usciamo vivi, di registrarsi al famigerato Ministero dell'Innovazione Tecnologica cinese, che bene o male è un ministero della censura. Allora, il problema qual è? Che il compito di registrarsi è lasciato agli sviluppatori delle app, ma le multe arriverebbero invece a chi gestisce il market, e in questo caso Apple. Il risultato è che adesso è probabile che debba fare un bel ripulisti. Ora, sta roba qua lascia un po' il tempo che trova, però Daniele, domanda, visto che c'è anche il Digital Services Act in Europa che va a martellare sullo store di Apple perché dice che devono aprirlo agli altri, sta diventando un problema questo modello che è stato creato?
Sta diventando un problema che però per Apple e tutti gli altri è necessariamente da risolvere, per una semplice ragione: Apple prende il 30% degli introiti di tutti i guadagni della app scaricata dall'App Store, e quindi per loro sta diventando, come dicevamo prima, Apple punta sempre di più sui software e i servizi, l'App Store sta diventando di fondamentale importanza, quindi come già vediamo dalle notizie che stanno uscendo, Apple non ha nessuna intenzione di mettersi contro, non farà altro che accettare questo regolamento.
Allora, io ho il buon al 9000, che è il software che gestisce le trasmissioni qui a Radio Pop, che mi dice che sono già in ritardo di 29 secondi per lanciare un blocco pubblicitario di 32 secondi. Rientriamo fra poco, vi anticipo, rientriamo con un brano.
at America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. Don't fish like dreams of tomorrow. We're not the ones that meant to follow. For that's enough to want you.
E questi erano i Green Day con American Idiot, e dopo American Idiot non andiamo a parlare di Elon Musk, ma di altro.
Sì, ma solo perché Elon Musk è nato in Sudafrica, altrimenti ne avremmo accolto subito l'assist.
Esatto. Intanto un saluto a Alessandro che ha mandato un carinissimo meme che non descrivo perché è indescrivibile, però mi ha fatto molto ridere. A Nicoletta che scrive: sono cattiva, confesso, ma la battuta di Musk su Zelensky mi ha fatto ridere. Dopo magari ne parliamo, se riusciamo a parlare delle belle uscite di Elon Musk anche questa settimana. Ma andiamo invece a parlare di Humane AI Pin. Che diavolo è? Allora, è una domanda che ci siamo fatti per dei mesi, perché Humane è una società che è stata creata da ex dipendenti di Apple, che devo dire abbastanza una garanzia, nel senso che uno di questi è quello che ha disegnato l'interfaccia dell'iPhone e possiamo dire che ha abbastanza cambiato il mondo senza finire per... Non è piaggeria, ma...
Confermiamo.
È oggettiva sta cosa. Hanno cominciato a fare sto battage pubblicitario per questo dispositivo che non si capiva che diavolo fosse. Allora, la notizia di questa settimana è che Naomi Campbell ha sfilato alla settimana della moda a Parigi con addosso questo Humane Pin AI. Di che diavolo si tratta? Allora, in pratica è una specie di dispositivo rettangolare, una specie di spilla, come dice il nome Pin, che dovrebbe sostituire lo smartphone. Allora, quello che dicono i dirigenti di Humane è: basta schermi, basta interfacce a tocco come volete, usiamo l'intelligenza artificiale, quindi gli LLM, i Large Language Models, per interagire con i nostri dispositivi. Loro, diciamo, mi veniva un termine, la menano, sono molto, battono molto sul fatto che il computer diventi invisibile, e in pratica si dialogherebbe con questo dispositivo che ha una videocamera, quindi vede le cose, ha un proiettore per proiettare delle immagini sulla propria mano che uno può porre davanti al petto per vedere per esempio chi ti sta telefonando o proiettare contro un muro, ha tutto un sistema di intelligenza artificiale con cui si può dialogare, ti riassume quello che è successo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Daniele, abbiamo visto un po' di funzionalità che pare che non siano tutte. Qualcuna ha dei TED di qualche mese fa. A te convince sta roba?
Allora, io mi espongo. Non mi convince. Cioè, fondamentalmente si tratta di... dell'ologramma di uno smartphone che noi possiamo proiettare da questa spilla puntata al petto verso la nostra mano per vedere magari la tastiera o i messaggi testuali che abbiamo ricevuto. In più possiamo dialogarci per via testuale, eccetera eccetera. Ne viene tra l'altro parlato come di un oggetto per la realtà aumentata. Allora, tutto ciò che è un compromesso, secondo me non è destinato ad avere successo, e questo è un compromesso tra lo smartphone e i visori in realtà aumentata di cui abbiamo già parlato, cioè che indossandoli come se e quando si potrà, come se fossero dei normali occhiali, permettono di sovrapporre il digitale al mondo fisico che ci circonda. Questo è l'estremo che si vuole raggiungere. L'altro estremo è la realtà di oggi, fatta degli smartphone. Questo Humane AI Pin si pone un po' in mezzo. Devo dire che secondo me può essere una soluzione che va bene per le Fashion Week, indossato da Naomi Campbell, fa sicuramente un figurone. Non lo vedo né come molto pratico né come molto utile. Lo smartphone è quasi imbattibile oggi in quanto a comodità, praticità, modi d'uso, semplicità, velocità, tantissimo. O arriviamo veramente alla prossima barriera, alla prossima evoluzione, oppure queste vie di mezzo, secondo me, possono magari fare gola agli investitori, possono raccogliere le prime notizie, le prime pagine, ma beh, mi sbaglierò, verrò smentito e non lavorerò mai più, ma secondo me non va da nessuna parte.
Ma il mio timore in realtà è un altro, perché io ho guardato il video dei TED in cui Imran Chaudhry, che è uno dei cofondatori dell'azienda, a un certo punto chiedeva al Human AI Pin di dirgli: aggiornami su quello che è successo. Questo gli faceva una sintesi delle email che aveva ricevuto. Ora, per come funziona l'intelligenza artificiale a oggi, io non mi fiderei tantissimo, perché io ho presente delle email che mi arrivano da dei miei colleghi in cui mi dicono: guarda, abbiamo pronto il KO per fare il PED di questa BU, che sta per, abbiamo il kick-off per fare il piano editoriale di questa business unit. Il problema è che se l'intelligenza artificiale, io la capisco sta roba, se l'intelligenza artificiale non la capisce, io quell'appuntamento lo liscio, perché
magari lo scarta. E qual è l'unico modo? Siamo sempre al punto di partenza. Qual è l'unico modo per fidarsi dell'intelligenza artificiale? Andare a controllare il lavoro che ha fatto. Quindi siamo al punto di partenza. Lo smartphone è veramente uno strumento eccezionale. O arriviamo al prossimo passaggio, o secondo me sarà difficile trovare queste vie di mezzo. Sono convinto che il futuro sarà sì in realtà aumentata, ma attraverso i visori, quando la tecnologia sarà sufficiente miniaturizzata, e di strada ce ne vuole ancora parecchia.
E continuiamo con la rubrica tecnologie inutili e parliamo di metaverso. Allora, la notizia della settimana è che Mark Zuckerberg ha concesso la prima intervista nel metaverso. In pratica lui si è collegato da una parte, un collega si è collegato dall'altra e un po' di gente ha potuto vedere, non tantissima secondo me perché il metaverso di Facebook non è frequentatissimo, ha potuto vedere questi due che se la parlavano fra di loro. Ora, anche qua ci siamo visti il video su YouTube, io e Daniele abbiamo convenuto sul fatto che gli avatar, cioè la rappresentazione di Zuckerberg e del giornalista di cui non ricordo assolutamente il nome, sono terribilmente realistici, sono molto belli, però c'è una domanda che aleggia sul fondo: ma
a cosa serve? A cosa serve tutto ciò quando abbiamo degli strumenti incredibilmente comodi come Zoom, Skype, Teams e tutti gli altri? Ci sono due temi, secondo me, uno negativo e l'altro positivo, dai, perché sennò sembra che siamo sempre a bastonare. Partiamo da quello negativo, è appunto: questa cosa richiede una quantità di risorse, di energia, di potere computazionale, tu dicevi anche giustamente di acqua, enorme, per avere in cambio cosa? Poco, poi, tutto sommato.
Cioè, io ho un computer che fa dei calcoli spaventosi per ricreare una mia immagine identica a me, quando potrei usare una cavolo di webcam. Ora, perché si parlava di acqua prima? Perché una ricerca che è uscita questa settimana dice che una conversazione con ChatGPT, che diciamo che a livello di calcolo più o meno siamo ai livelli del metaverso, con una ventina di domande richiede, per raffreddare i server che fanno quei calcoli, più o meno una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Anche no.
Il mondo digitale sta diventando sempre meno sostenibile e questo è un tema che viene da lontano ma che sta adesso veramente emergendo anche a livello di opinione pubblica e sarà sempre più importante. Per spezzare una lancia a favore di Zuckerberg, giusto così per non fare appunto sempre quelli che si contrappongono a tutto, effettivamente sta facendo progressi. Questa sua visione del metaverso, che fino a 2 anni fa, quando tra l'altro l'ha lanciato, ormai quasi ricorre il secondo anniversario di quella famosa conferenza quando ha presentato la nuova società Meta, e contestualmente
c'è gente che non ha ancora smesso di ridere,
tra cui noi, però sembra che questa visione, in cui adesso stai facendo entrare anche la realtà aumentata, che è una tecnologia molto diversa dalla realtà virtuale, facendo però convergere tutto questo in una nuova un nuovo orizzonte in cui noi viviamo il mondo digitale in maniera spaziale, cioè osservando gli oggetti, entrandoci dentro, immergendoci, navigando, potrebbe forse aver preso una direzione più sensata di quella degli avatar senza gambe, che stanno in una sorta di Second Life inutile in realtà virtuale. Vedremo. L'unica cosa certa è che Zuckerberg insiste, ci crede, non è disposto a cedere. Vedremo se ce la farà.
Allora, abbiamo accennato al tema sostenibilità della tecnologia e questo è un problema che ci si sta ponendo tanto, a me capita di parlarne molto molto spesso, e c'è un problema di consumi energetici, aumentano i dati, l'intelligenza artificiale richiede un mucchio di dati per poter funzionare, aumenta il numero dei data center in giro per il mondo. Il problema dei data center è che consumano energia, che non fanno bene all'ambiente, ci sono un po' di soluzioni. In Nord Europa, per esempio, stanno cominciando a utilizzare alcuni data center per collegarli al teleriscaldamento delle case, quindi il caldo che buttano fuori i server viene utilizzato per riscaldare le case, però siamo un po' a livello di greenwashing, diciamocelo serenamente. E l'altro problema è venuto fuori quando è partita la guerra in Ucraina e sono schizzati verso l'alto i prezzi delle fonti energetiche, quindi c'è gente che dice utilizziamo fonti rinnovabili e c'è il famoso dibattito che cosa intendiamo per fonti rinnovabili. Beh, abbiamo scoperto che cosa intende per fonte rinnovabile Microsoft, perché l'altro giorno un amico, che ringrazio per la segnalazione, grazie Gianfranco, mi ha mandato una pagina della sezione Jobs Careers di Microsoft, che sta cercando un Principal Program Manager Nuclear Technology, cioè un esperto per creare dei mini reattori nucleari che dovrebbero alimentare i data center. Daniele, ti chiedo un commento.
Questo ci dà l'idea, direi che questo poteva essere veramente l'esempio migliore per spiegare subito alle ascoltatrici e agli ascoltatori quanto consumano i data center, sì, e quanto si prevede che consumeranno. Se un domani veramente il progetto di metaverso diventerà realtà e tutti avremo i visori in realtà aumentato, i visori in realtà virtuale collegati a internet che creano questi mondi digitali in tempo reale, allora ciao, il consumo di dati diventerà pazzesco, al punto che ci sarà forse bisogno di un reattore nucleare. No, veramente impressionante come cosa. La nostra idea di energie rinnovabili per alimentare i data center era leggermente diversa. In questo greenwashing, che non è il caso di Microsoft, no, che tu dicevi il teleriscaldamento per riscaldare le case, mi sembra a questo punto buttiamoci dentro la attraverso la blockchain, così proprio per buttarla in cacciara totalmente.
Manca solo quella. Sono le 21:45 minuti, quindi ultimo brano della nostra playlist e questa è Anni di Franco, che ogni tanto ci sta.
She was cuffed to the truth, like the truth was a chair. Bright interrogation light in her eyes, conscienceless cigarette just stood there waiting for her to crack, waiting for her to cry. And his face scampered through her mind like a roach across a wall. It made her heart soar, it made her skin crawl. They said, we got this confession, we just need for you to sign. Why don't you just cooperate and make this easier on us all, make this easier on us all, make this easier on us all. Smile. They said we're keeping these as evidence till this thing goes to trial. Meanwhile, I anguish was fingering solace in another room down the hall, yeah. Both were love's accomplices, but solace took the fall. Now look at her book of days, it's the same on every page, and she's got a little tin cup with her heart in it to bang along the bars of her ribcage. Bang along the bars of her ribcage.
Questa era Annie DiFranco con Fierce Flawless, sono le 21 e quasi 50 minuti, questa è Doppio Click e andiamo a farci l'ultimo pezzo della nostra galoppata sulle novità del mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, stasera pochi messaggi via Telegram, SMS, via email, secondo me perché non sono da solo, sanno che sono in tua compagnia e quindi non hanno questa roba di farmi sentire la vicinanza.
Si sentono più tranquilli nel non doverti far compagnia.
Sì, a parte Lucy che mi ha scritto direttamente su Telegram del mio telefono personale, però non di quello della radio, mi ha detto una cosa molto divertente che però non ripeterò perché non riesco a dirla in maniera politically correct. Allora... Daniele, andiamo a chiudere parlando di un tema che per noi giornalisti che scriviamo online ha un certo livello di sensibilità,
direi.
Cioè il concetto di visualizzazioni. Allora, esisteva un tempo, tu no perché sei giovane,
sì.
Io intanto mi collego con sta roba del giovane perché intanto ha scritto un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, che dice perché già quattro occhi di suo, realtà aumentata negli occhiali, si riferiva al discorso di prima, e appunto io avendo superato le 50 stagioni adesso devo cominciare a utilizzare i cosiddetti occhiali di lettura e a sto punto leggo ancora un altro ascoltatore ascoltatrice che non si firma a sua volta, ormai avreste dovuto imparare a firmarvi, che dice oggetto a sé a parte, spilla, micro smartphone, pseudo tale, coccarda, eccetera, tutto ricorda molto il film Hair, abbastanza.
Beh, la direzione sì. È quella, cioè se guardiamo anche gli assistenti e l'utilizzo che spesso si fa di ChatGPT, ChatGPT è uno strumento con cui le persone chiacchierano, si confidano, confidano segreti intimi, lo usano come terapeuta, come psicologo. Viene spontaneo usarlo in questo modo, perché è terzo, perché non ti giudica, perché ha questa aura di oggettività un po' sbagliata. Ovviamente Air è fantascienza e lo sarà per il tempo a venire, però a tendere si va naturalmente in quella direzione, interessante.
Sì, no, è quello che piace. Allora, torniamo al concetto di visualizzazioni, perché quando io ho cominciato a fare giornalista, scrivevo per una testata che vendeva in edicola, e quindi mi dicevano abbiamo venduto 120.000 copie, wow, abbiamo venduto 80.000 copie, ok. Adesso noi siamo in trip con le visualizzazioni, però il concetto di visualizzazioni, come emerge da un articolo del Post, è qualcosa di molto molto relativo. E da dove arriva questa cosa? Beh, sapete che sono in corso le primarie negli Stati Uniti, in particolare per il Partito Repubblicano. A un certo punto Donald Trump ha disertato completamente un dibattito con gli altri candidati e al posto di andare al dibattito ha rilasciato un'intervista a Fox News, e questa intervista ha fatto 12.800.000 spettatori in televisione, ma su X, ex Twitter, Donald Trump e Elon Musk, tanto per cambiare, hanno banfato, termine tecnico, 266 milioni di visualizzazioni. Però...
però non è possibile, prima di tutto perché significherebbe che ogni singolo utente di Twitter
praticamente
ha guardato, perché no, quelli sono i numeri di tutti gli utenti di Twitter, sono quelli. Poi possiamo immaginare che qualcuno senza iscriversi dal browser, vabbè, ma poca roba, impossibile. La verità è che queste visualizzazioni sono uno dei grandi misteri di internet: quanti sono i bot, quante sono le, perché sappiamo che c'è anche il trucchetto della pagina che si ricarica ogni un minuto, due minuti,
esatto,
così la visualizzazione raddoppia. Giusto per dare agli ascoltatori un parametro chiarissimo sul perché non possiamo fidarci di questi numeri, di queste metriche, su Instagram una visualizzazione di video viene contata dopo 3 secondi che la state guardando. Cioè voi vedete un video che appare nel vostro feed, gli date un'occhiata per 3 secondi, dite ok, non me ne frega niente, passiamo oltre, visualizzazione. Per cui veramente impossibile capire di cosa si sta parlando. Questo è un tema annoso, ancora molto lontano dall'essere risolto.
Quindi io la butto in maniera ancora più negativa: quando fate il vostro editoriale sulla situazione politica italiana e dite wow, però 100 visualizzazioni del mio video, no, è gente che dopo 3 secondi, quando avete detto ciao a tutti, l'ha chiuso, ma per voi sono 100 visualizzazioni. E torniamo a Elon Musk, che non ci teniamo, perché non sapeva cosa fare questa settimana, e oltre a trollare Zelensky, riassumo la battuta di Nicoletta prima, era una fotografia di Zelensky con l'aria depressa, impara, eccetera, con scritto quando non chiedi aiuti per 5 minuti. Devo dire che ha fatto ridere molto anche me.
Sì, dai, è di cattivo gusto perché viene da Elon Musk e sappiamo dove voleva andare a parare, però faceva ridere.
Ok, fa meno ridere il botta e risposta che ha fatto Elon Musk sul suo social network X, nel momento in cui in pratica ha ripreso pedissequamente le uscite deliranti di Giorgia Meloni su questo complotto della Germania che pagherebbe le ONG per riempirci di migranti illegali, e si è messo a litigare col Ministero degli Esteri tedesco. Ma davvero?
No, è incredibile. Elon Musk ormai, a parte che è il capo dei troll dell'alt-right, no? Sì. Ma questo ormai è assodato, cioè ce l'è presa anche con i migranti, è andato lì a guardare i migranti che rischiavano di avvicinarsi troppo alla sua proprietà, una scena orribile. Cioè l'uomo più ricco del mondo, cioè siamo in 8 miliardi su questo pianeta, lui è il singolo uomo più ricco del mondo che va davanti a questa massa di migranti in fuga con lo smartphone, li riprende, terrificante. C'è anche il sospetto che si voglia preparare alle prossime presidenziali. C'è da dire che dovrebbe cambiare la legge statunitense che non permette di candidarsi a persone che non sono nate negli Stati Uniti. Ma che lui abbia questo obiettivo inizia a essere un'ipotesi.
Ma guarda, su quello ho un dubbio, perché mi sembra di ricordare che si debba essere o residenti o cittadini da 14 anni. Però Elon Musk, non mi ricordo quale sia il suo status, visto e considerato che probabilmente vuole candidarsi come sindaco di Marte e forse si candiderà lì. Allora, abbiamo ancora quasi 3 minuti per parlare di un altro dei grandi flop, e qua proprio il tonfone è stato bello. Allora, andiamo indietro. C'era una volta il Covid, c'era una volta della gente che non sapeva che cavolo fare attaccata al computer, e qualcuno gli ha detto: avete presente la blockchain? Avete presente le criptovalute? Beh, e ora vi inventiamo gli NFT, i non fungible token, cioè io la riassumo un attimo, delle sorte di certificati di proprietà di oggetti digitali. Il concetto di proprietà e oggetto digitale fanno a pugni per da definizione sempre. Perché un qualcosa che è digitale è infinitamente replicabile, di conseguenza dire che è la proprietà di qualcosa non ha senso. Qualcuno si è inventato sta cosa, è partito un hype pazzesco, una bella voglia di speculazione. Abbiamo visto NFT venduti a 69 milioni di dollari, cose spaventose, ne abbiamo letto sui giornali per un po', abbiamo smesso tutti di parlarne e
nel frattempo la bolla ovviamente è scoppiata. Per dare un numero chiarissimo, nell'estate del 2021, all'apice della bolla speculativa degli NFT, il mercato era di circa 400 milioni di dollari di transazioni al giorno. Oggi questa cifra è di 5-6 milioni, cioè è un calo dell'80-90%, significativo. Lasciami dire che la bolla speculativa c'era, molte delle opere legate, molte dei collectibles, dei collezionabili digitali certificati tramite NFT, per capirci, le scimmie, Bored Ape, i CryptoPunks, erano stupidaggini che servivano giusto a qualche nerd, spesso tra l'altro di destra, per passare il tempo in epoca di Covid. C'è da dire che nel mondo dell'arte più seria, qualche utilizzo di un certificato che semplicemente, appunto, come dicevi tu, attesta la proprietà di un oggetto digitale, che è una tradizione in termini, ma è qualcosa che gli NFT ti permettono di fare, sta venendo sperimentato, forse sta venendo utilizzato. Per esempio, è stato ritrovato in un vecchio computer di Kittering una sua vecchia opera digitale e si è pensato che certificarla tramite NFT potrebbe rendere possibile fare entrare questa opera nel mercato collezionistico. È bello, è brutto, non è questo il tema. Il tema è che forse, al di là di questa enorme bolla speculativa, un ruolo ci potrebbero avere anche sti benedetti NFT.
Sì, io sto solo aspettando quando ci sarà il connubio NFT e intelligenza artificiale generativa, con le opere generate dall'intelligenza artificiale e gli NFT, e lì credo che potrebbe crollare direttamente il mondo.
Ci
allora, sì, abbiamo niente, abbiamo finito completamente il nostro tempo. Ho il tempo di salutare Olli, che aveva scritto, e mi spiace, in Telegram mi era scorso in giù il messaggio, non l'avevo visto. Olli, stai tranquilla, questa settimana era un po' pieno, ma poi quell'app me la guardo e ne parleremo. Doppio Click per questa settimana finisce qui. Marco Schiaffino e
Andrea Daniele Signorelli
vi salutano, vi lasciano al palinsesto di Radio Popolare, che proseguirà come al solito con l'altro martedì e a seguire le news della notte curate questa sera da Giulia Riva. Vi auguriamo una buona serata, ci sentiamo martedì prossimo. Daniele, ci sei martedì prossimo?
Controllo il calendario, poi te lo dico.
Sai che non so nemmeno se c'è la trasmissione, perché mi era arrivata un'email dicendo guarda che potrebbe non esserci.
Allora,
controlliamo tutto
lo
e vediamo.
Scopriremo.
Buona serata.